Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, lunedì 3 maggio. Charles de Foucault e altri 6 beati saranno santi per la Chiesa Universale. Stamattina il Concistoro Ordinario Pubblico presieduto dal Papa. Usiamo il potente strumento dei media per costruire e rafforzare il bene comune, così Francesco nella giornata per la libertà di stampa. La nostra intervista al prefetto Paolo Ruffini. Riaperti al pubblico i musei vaticani nel segno di Dante con una mostra digitale delle opere legate al sommo poeta. Bentrovati all'ascolto da Cecilia Seppia. Dunque, il Papa ha presieduto questa mattina in Vaticano la celebrazione del Concistoro Ordinario Pubblico per il voto sulle cause di canonizzazione di 7 beati, 2 donne e 5 uomini. Tra di loro anche Charles de Foucault, il sacerdote francese che portò il Vangelo nel cuore del Sahara. Sentiamo Salvatore Cernuzio.
Nell'incertezza della pandemia che ha impedito al momento di stabilire una data per la cerimonia di canonizzazione, c'è però una certezza: 7 nuovi beati saranno santi per la Chiesa Universale. Si tratta di 2 donne e 5 uomini che in varie epoche, con diverse vocazioni, hanno testimoniato, chi col dono della vita, chi con l'esercizio eroico della carità, la fecondità della Pasqua di Cristo. Papa Francesco ha ricordato la loro vita cristiana e la santità esemplari e, usando la formula latina, ha spiegato che è ancora da definire il giorno per la canonizzazione. Tra i nuovi santi spicca la figura di Charles de Foucault, il sacerdote francese che decise di consacrarsi a Dio, imitando Gesù in una vita nascosta e silenziosa. Ordinato sacerdote a 43 anni, si recò nel deserto algerino del Sahara, tra i Tuareg dell'Hoggar, nell'incessante desiderio di essere fratello universale di ogni persona. Morì a 58 anni, assassinato da una banda di predoni. Gli altri santi sono Lazzaro, primo laico indiano a diventare beato, poi Maria Francesca di Gesù, Maria Domenica Mantovani, César de Bus, Luigi Palazzolo e Giustino Maria Russolino.
E dall'account @pontifex il Papa twitta: i santi e le sante ci dimostrano che si può lodare Dio sempre nella buona e nella cattiva sorte, perché Egli è l'amico fedele e il suo amore non viene mai meno. Usiamo tutti gli strumenti che abbiamo, specialmente il potente strumento dei media, per costruire e rafforzare il bene comune, lo scrive il Papa in un altro tweet lanciato in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa celebrata dalle Nazioni Unite. Il tema di quest'anno è appunto informazione come bene comune. Michele Raviarne ha parlato con Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione.
Dire che l'informazione è un bene pubblico vuol dire che noi siamo le cose che comunichiamo. L'informazione è il potere, perché sulla base delle informazioni che noi riceviamo e condividiamo ci formiamo delle opinioni, e se le informazioni non sono libere, se le informazioni non sono controllate, viene meno il bene pubblico della condivisione della verità. Sicuramente c'è libertà di sbagliare, ma quello che unisce è il desiderio di mettere a fattor comune, a bene pubblico, la condivisione delle informazioni vere.
Quest'anno con la pandemia ci siamo resi conto quanto poi l'informazione appunto sia anche legata alla salute pubblica. Che ruolo è stato in questo senso quello dell'informazione quest'anno?
Immaginiamo cosa sarebbe stato senza l'informazione. I periodi di lockdown, la salute è un bene pubblico, l'informazione è un bene pubblico, condividere le informazioni esatte e falsificare quelle false è un impegno che dovrebbe coinvolgere nell'era digitale ognuno di noi, fa parte della responsabilità dei giornalisti e anche dei lettori. Per combattere la pandemia della malinformazione dobbiamo tutti essere responsabili.
Il Papa aprirà il 14 maggio gli Stati Generali della Natalità all'Auditorium della Conciliazione di Roma. L'incontro online, convocato dal presidente del Forum delle Associazioni Familiari Gigi De Palo, intende fare un punto sul grave calo demografico che coinvolge l'Italia, ma anche con uno sguardo allo scenario mondiale. Alessandro De Carolis.
Lo chiamano inverno demografico e in Italia purtroppo è molto rigido. Il Covid ha solo peggiorato una tendenza in caduta libera. Il paese non fa più figli, invecchia e si spopola, e le politiche di sostegno incidono poco. Un tema scottante, trasversale a molte nazioni, che il 14 maggio a Roma diventerà oggetto di analisi e confronto ad alto livello istituzionale, e con un contributo d'eccezione portato di persona dal Papa, che terrà l'intervento di apertura alle 9:30. L'iniziativa online mossa dal presidente del Forum delle Associazioni Familiari Gigi De Palo vuole lanciare un appello alla corresponsabilità per far ripartire il paese da nuove nascite. Tra i relatori previsti la ministra per la famiglia Elena Bonetti e il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo, che presenterà dati inediti e proiezioni sulla natalità in Italia nei prossimi decenni.
Voltiamo pagina. I musei vaticani hanno riaperto oggi al pubblico dopo il terzo stop imposto dalla pandemia. Una riapertura nel segno di Dante, con un percorso permanente di visita attraverso le opere che rimandano al sommo poeta nel 7° anniversario della morte e alla Divina Commedia. Al microfono di Alessandro Di Bussolo, il direttore dei musei, Barbara Iatta.
Riapriamo in piena sicurezza, con tante attenzioni, con termoscanner, bigliettazione online, contingentamento dei flussi dei visitatori, ma soprattutto con 7 chilometri di percorso areggiato, fatto anche di grandi saloni, grandi gallerie, e cortili e giardini. Riapriamo con una mostra online digitale dedicata a un percorso dantesco che si può fare all'interno dei Musei Vaticani in questo 2021 dedicato al Sommo Poeta.
Questi 14 mesi di pandemia, cosa sono stati per i Musei Vaticani?
È stato chiaramente un momento di difficoltà, soprattutto delle persone, ma delle difficoltà anche economiche che la nostra istituzione ha dovuto affrontare. Abbiamo avuto un calo dell'80% delle visite rispetto al 2019, ma abbiamo avuto per fortuna il sostegno dei nostri Patrons of the Arts in the Vatican Museum, che ci hanno in parte aiutato a superare questo momento. Ma comunque dobbiamo guardare al futuro con speranza.
Non è certo una novità che Francesco decida di alzare il telefono e chiamare una delle tante persone che gli inviano una lettera. È accaduto anche a Don Marco Galante, cappellano di un nosocomio in provincia di Padova, che su mandato del vescovo aveva trascorso un intero mese, 24 ore su 24, in un Covid hospital del Padovano. La sua testimonianza al microfono di Fabio Colagrande.
Parlando con un amico giornalista, ho detto: se hai la possibilità di sentire il Papa, digli che spesso agli ammalati chiedo di offrire la loro sofferenza, il loro dolore per il bene della Chiesa e per le intenzioni di Papa Francesco. E lui mi ha detto: ma questa cosa è bellissima e sarebbe bello che potessi tu raccontargli al Papa. E questo mi ha dato il coraggio di prendere il computer e di scrivere una mezza paginetta nella quale ho raccontato questo a Papa Francesco.
Ma mi diceva Don Marco che questo modo di pregare per le intenzioni del Papa, della Chiesa, aiuta in qualche modo i malati a vivere la sofferenza.
Io ho anche raccontato di un signore che proprio 2 settimane fa, dimesso dall'ospedale, mi ha detto: la ringrazio Don Marco perché mi ha chiesto di offrire il dolore, la sofferenza per Papa Francesco, per il bene della Chiesa. La ringrazio perché mi ha aiutato a dare un senso a quel dolore che stavo vivendo.
E la situazione Covid è drammatica in India. Altre 24 persone sono morte in un ospedale gestito dal governo dello stato del Karnataka dopo che si è verificata mancanza di ossigeno per i pazienti. Le autorità hanno aperto un'inchiesta. 50 migranti, tra cui alcuni egiziani, sono morti al largo della Libia in un naufragio, lo riferisce la Mezzaluna Rossa. Intanto circa 95 persone sono state intercettate, soccorse in mare e riportate a Tripoli questa notte. A Gerusalemme, nella Basilica del Santo Sepolcro, si è rinnovato il 1° maggio, sabato santo, per le chiese orientali che seguono il calendario giuliano, il rito del fuoco sacro, fiamma che si accende nella tomba vuota di Cristo e che poi il patriarca greco ortodosso passa alle candele dei fedeli vicini. Al microfono di Alessandro Di Bussolo, il vice commissario generale della custodia francescana di Terra Santa, padre Giuseppe Gaffurini.
Quello che mi piace di questo rito è che immediatamente le fiamme vengono portate all'aeroporto a Tel Aviv e da lì con voli charter la fiamma viene portata in tutte le chiese principali ortodosse. È molto bello che tutte le chiese ortodosse attendano di celebrare la veglia pasquale sino a che non è arrivato il fuoco santo dal Santo Sepolcro.
Anche la sua storia personale è legata a questo luogo così significativo per la nostra fede.
Alla fine di 35 anni di vita monastica ho chiesto di fare il passaggio non tanto dall'ordine cistercense all'ordine francescano, giuridicamente sì, ma soprattutto passare alla vita che si fa nella Basilica del Santo Sepolcro.
Bene, è tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Vincenzo Proto in regia e Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.